l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, iniziamo il nostro venerdì che ormai va avanti da un bel po', ma direi che sentendo anche da altri artisti che mi telefonano, mi mandano messaggi su Facebook o così, e la nostra programma va avanti decisamente molto bene. Questa sera abbiamo, dopo diverse sere, abbiamo un maschietto. Abbiamo uno scultore nato a Mori, però residente a Rovereto da diversi anni, perciò si può dire un artista di Rovereto. Si chiama Roberto Lorenzini. Ciao Roberto.
Ciao Claudio e grazie di avermi invitato. E buonasera a tutti.
No, io ringrazio te che hai accettato, sei stato uno dei primi quando abbiamo inviato la lettera per la nascita di questo programma, è uno dei primi che hanno risposto, perciò io ho cercato di rispettare, a parte cambiamenti vari, un po' le adesioni che ci sono stati di ritorno dopo aver inviato la lettera. Io direi che ho detto scultore, però in realtà tu nasci pittore.
Sì, io nasco pittore e circa, allora sono pittore da 30 anni circa, e ho iniziato questo percorso come autodidatta. E le prime mostre che ho fatto le ho fatte circa quando avevo 30 anni, però dipingevo da molti anni prima, e perché prima non facevo mostre perché ero geloso delle mie opere. Facevo le mie opere, però erano mie, e avevo paura di farle vedere agli altri. Dopo un po' di anni ho conosciuto un artista che era di Trento, e Camozzi, signor Camozzi, e mi ha detto: ma dov'è che hai esposto l'ultima volta, che non ti conosco, perché non ti conosco? E io gli avevo detto: io non espongo, le opere sono mie e me le tengo. E so che lui mi ha detto: ma le opere vanno fatte vedere. Però io non ero abituato a fare mostre, non ero, dipingevo, facevo parecchie, come si può dire, prove, facevo colori, legni, facevo cose un po' particolari per l'epoca. E Camozzi mi fa: no, tu devi farle vedere agli altri, perché le cose vanno fatte vedere, e più vengono viste e più sarai conosciuto e inizierai a fare. E vuoi fare qualche mostra che io ti do qualche aggancio? E dico: va bene, facciamo, se per lei io sono un valido, proviamo. La prima mostra che ho fatto per merito di Camozzi, mi sono trovato a Monte Carlo, ero in mezzo a artisti famosi e io mi trovavo, era come un pesce fuori d'acqua, e da lì è nata piano piano la mia ascesa, si può dire, di artista, e da lì ho iniziato con varie tecniche.
Sì, io direi che il consiglio di Camozzi è stato giusto, perché è vero, l'artista dipinge, fa scultura, fa l'attività dove mette le sue sensazioni positive, negative, cose che vede, cioè la sua vita, però giustamente tu hai detto: sono tue, ma è vero, nessuno te le tocca. Perché è chiaro, se tu sei stato il creatore di quell'opera è tua, però è anche giusto che bisogna andare al di là della creatività, della specificità personale e esporle, perché allora lì inizia un po' l'attività artistica dove poi dopo ritenerti un artista, un pittore, uno scultore, una barba, perché purtroppo è il mondo è così, cioè se tu pensi nell'ambito della storia dell'arte, tutti gelosi o comunque si facevano le cose, però o in qualche modo poi bisognava metterle fuori, sì, e dopo ognuno inizia la sua attività. E fra l'altro direi che pur iniziando a diciamo età matura, perché tu hai detto verso i 30 anni,
sì,
ecco, direi che dal tuo curriculum, che vedi che ormai si è creato negli anni, hai fatto decisamente un bel po' di attività, diciamo nell'ambito provinciale, regionale,
anche all'estero.
Però vedo che hai anche un'attività extra trentina, e direi anche a casa, prima di fare le trasmissioni cerco sempre di documentarmi, perché è giusto che sia così, e direi che la tua attività extra trentino direi è molto sostanziosa.
Sì, e sono partito piano piano, però poi piano piano la gente mi conosceva e mi invitava, e ho fatto mostre da Verona, Milano, Roma, a Torino, sono andato a Cremona, nel nord Italia penso ovunque, e poi ho iniziato ad andare all'estero, ho fatto Parigi, sono andato a Innsbruck, ho fatto a Tokyo, e dopo Nuova Caledonia ho fatto, dopo non ricordo, a Cannes, a parecchi stati.
E comunque è il sistema di farsi il curriculum, vedi?
Sì.
Facendo le mostre, e facendo specialmente mostre fuori dal Trentino, e si hanno relazioni, contatti, come
contatti,
si dice,
sì,
e da lì è chiaro che dopo si creano amicizie, si creano o tu mi inviti, io ti invito,
sì,
è così che viene, l'attività, perché comunque l'aspetto di contorno, diciamo, legato al mondo dell'arte non è tanto fare le opere, ma è poi il contorno, che è sempre complicato, e se uno non ha la fortuna di avere un personaggio, un critico o qualcuno che gli dà una mano, deve arrangiarsi, e il sistema di relazionarsi nelle mostre che si fanno è un po' l'unico sistema.
Sì, quello è vero. La mia fortuna è stata che è stata, facendo parecchie mostre, ho conosciuto tantissimi artisti, e da loro mi hanno segnalato vari concorsi, varie gallerie o varie strutture dove si possono fare mostre, e ho fatto un bel percorso tramite queste amicizie, perché se rimanevo a casa come facevo prima non avrei conosciuto nessuno e non avrei imparato tantissime cose, perché da ogni artista si impara, si ruba qualcosa, e penso che sia normale, come tutti i lavori, no?
Sì, sì.
Con l'occhio si ruba mestiere, diciamo, no?
Sì, sì, no, è il sistema, si chiama, diciamo, il sistema fai da te, che però funziona.
Sì, sì.
Perché comunque partecipare a collettive, vedere, conoscere altri artisti, vedere altre opere è un modo per carpire delle idee, che ne so, delle forme, dei segni, del materiale, degli impasti, e uno poi cerca di sperimentare e si fa la sua strada.
Sì, io ho fatto parecchie esposizioni con quadri di vario tipo, perché la mia pittura l'ho formata a settori, diciamo, facevo un percorso e lo chiudevo, iniziavo un altro differente. Sono partito con una struttura di, usavo CD, legni, forchette, e tazzine, erano di quadri molto materici, molto pieni, molto carichi, e man mano, dopo un po' di anni, ho iniziato a alleggerire, a togliere, togliere, togliere. Un periodo mi sono fermato sul monocromo, rossi, bianchi, neri, però sempre con un oggetto. Io ho un libro che ce l'ho nel cuore, e questa era nascere La Sapienza Celata, con questi libri però sul monocromo, e quello era un settore. Poi sono passato a un'altra serie, Una Rosa nel Cemento, e ho fatto una serie di cementi sempre su tela, e lì ho fatto fatica perché dovevo capire come usare il cemento, la malta, la calce per farla rimanere sulla tela, con vari passaggi, varie prove, varie prove, diciamo. Io ho trovato un sistema che riuscivo anche perfino a cucire quello che da cucire il cemento sulla tela, un percorso molto...
Ma direi che comunque diciamo, tu attualmente fai lo scultore, però direi che il passaggio dalla pittura alla scultura, per conto mio, non è un salto mortale, perché mi ricordo di aver visto anche fotografie in internet, ma credo di aver anche visto delle opere dal vero diversi anni fa, un po' dei ricordi nebbiosi, ma io credo di averti visto delle opere. Tu comunque la terza dimensione, bene o male, ti piaceva,
sì,
era una cosa che hai dentro e hai sperimentato e hai utilizzato in modo massiccio, direi.
Io sì, l'ho sempre fatta, anche sulle mie opere usavo materiale, era come fosse una pittoscultura, se si può dire, sì. Non so se si può dire, e con questi materiali attaccati alla tela, e era quasi era il mio passaggio fra la pittura e la scultura. Dopo la scultura l'ho scoperta, diciamo, grazie, sono contento di essere scultore, però l'ho scoperta tramite la mia malattia.
Quella ne spieghiamo dopo.
Quella spieghiamo dopo.
Però direi che giustamente tu hai detto, facevi una pittoscultura, e è comunque un riprendere delle tecniche, dei sistemi che nel primo Novecento con le avanguardie, e spesso per esempio sei a Rovereto, perciò la terra diciamo del futurismo, con De Pero, anche lui spesso ha fatto delle opere in legno dipinte, perciò la pittoscultura è un termine che proviene dal mondo del futurismo. Poi è stato usato nel Dada, nel Pop, è una cosa che diciamo è stata fatta, e è chiaro che diciamo uno se va a prendere e fa una pittoscultura di solito poi fa delle sculture, è un passaggio abbastanza...
Questo non lo sapevo.
Sì, direi è una cosa che diciamo succede, perché uno fa delle composizioni, fa degli assemblaggi, crea la terza dimensione, però prima o dopo la sperimenta. E però comunque sarebbe anche interessante spiegare un po' ai nostri ascoltatori, perché anche prima della trasmissione uso scambiarci delle idee, perché diciamo ti conosco ma non ti conosco benissimo, diciamo. E comunque l'utilizzo della tua espressività e creatività in realtà l'hai fatta, diciamo, è iniziato verso i 30 anni, ma col lavoro che facevi in realtà tu impastavi, creavi. Mi hai detto facevi delle torte molto creative, perciò il tuo lavoro ti ha portato probabilmente la tua espressività, la tua creatività l'hai dal lavoro, l'hai poi riversata effettivamente nel mondo artistico.
Sì, è proprio così. Io ho iniziato a 14 anni a fare, ho fatto la scuola alberghiera e ho fatto lo chef, lo cuoco, lo chef, diciamo come vogliamo, però avevo già dentro di me l'arte. Io mi ricordo che 35 anni fa circa, forse qualche anno più o meno, durante i matrimoni, durante i banchetti, si usava a fare sempre le sculture di ghiaccio, le sculture con il burro o il polistirolo, si facevano torte un po' particolari, e io ero conosciuto per questo, perché mi piaceva proprio fare questi buffet, fare questi banchetti un po', diciamo, reali, che ne so come dire, perché usavo, facevo sculture, facevo figure femminili, facevo le scarpe, facevo gli animali, il burro e anche le torte. Mi conoscevano per le torte pazze, perché avevano dei colori che 30 anni fa non è come adesso che si usano tutti i colori, non so se erano all'avanguardia, però quasi.
Sicuramente sì, io penso che tu dici facevi delle torte pazze, ma probabilmente la tua creatività a questo punto non è neanche l'espressività, perché io sono sempre convinto che a livello espressivo uno ci può arrivare in vari modi, ma la creatività è un qualcosa che va al di là e è una cosa che non tutti possono farlo, diciamo, se uno ce l'ha è una fortuna, probabilmente l'hai usata nel mondo del lavoro in modo creativo, perché il tuo lavoro è diventato un lavoro creativo, e poi è scattato che hai deciso che dovevi fare o tentare di fare l'artista, al lato espositivo, perciò era una creatività tout court che facevi per te, e dopo per fortuna hai dato retta a Camozzi e hai deciso di esporre, e giustamente è stata la scelta giusta, per quanto
me. Perché prima li facevo per me, per i miei familiari, per gli amici, siccome avevo una casa abbastanza grande, allora dovevo tappare certi buchi, e mi piaceva disegnare, dipingere, e allora mi facevo le opere, mi facevo i quadri per me, poi mio fratello, noi siamo in casa, siamo in sette, un po' uno, un po' l'altro, fai presto, ma...
E comunque una cosa, diciamo, tu sei autodidatta nel punto di vista artistico, invece in campo lavorativo hai fatto percorso scolastico, e però direi che il tuo autodidatta, fra l'altro, per conto mio, è un autodidatta proprio a 360 gradi, nel senso che da come mi hai detto anche prima della trasmissione, in realtà hai sperimentato tu, ti sei informato dal punto di vista teorico, però nessuno ti ha dato dei consigli, ti ha imbeccato, diciamo, dal punto di vista artistico.
No, ho fatto tutto da solo, guardando internet, guardando i cataloghi, e dopo rubando un po' a uno, un po' all'altro. Penso che sia una cosa normale. E vedevo degli artisti che mi piacevano, prendevo qualcosina che mi interessava e la facevo mia, e la interpretavo a modo mio, e penso che sia...
E io direi che questo è probabilmente legato alle forme, ai colori, agli impasti, così, però tu dal punto di vista tecnico proprio sei proprio partito da zero.
Da zero, sì, proprio da scuola, da bambino che disegnavo normalmente come tanti altri, forse magari riuscivo a fare qualche disegno un po' più bello di qualcun altro, però sono partito da zero, senza scuole, senza niente.
Ma io direi che questo, diciamo, lo ribadisco, nelle serate che abbiamo fatto finora, diciamo da ottobre, le nostre chiacchierate, direi che sei il primo proprio che parte proprio senza qualcuno dall'esterno che ti ha dato dei consigli. Oh, facciamo pausa, Vito?
The girl tears fall. This is the girl who is having a ball. This is the laurel to crown her head. This is the wine of the house, it is said. This is the blood that turned into wine. This is the wine of the house, it is said. This is the girl who cried to be heard. So much for cradling a smoldering bird. This is the girl.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Roberto. Prima abbiamo parlato un po' dei tuoi trascorsi lontani e direi che adesso potremmo prendere il discorso, perché fra l'altro io ti ho conosciuto, diciamo, sono venuto alla tua mostra che hai fatto quest'autunno, e spieghiamo come mai sei riuscito, sei passato, diciamo, alla scultura in realtà tutto tondo, dalle tue opere materiche tridimensionali. Poi ho visto anche che hai fatto delle installazioni, perciò diciamo questa terza dimensione si è sviluppata, e poi in realtà dal punto di vista proprio operativo, tecnico, ti sei messo a fare delle sculture.
Eh sì, sono passato dalla pittura alla scultura, però in tre mezzo ho sempre fatto delle installazioni che mi piacciono tantissimo, e lì mi emoziono anche adesso a parlarne. Mi piacciono proprio tanto tanto fare queste installazioni.
È l'aspetto ludico, te lo dico subito.
L'aspetto ludico,
vuol dire,
però,
che diceva anche Picasso, no? Che se l'artista rimane bambina, ma è vero, c'è l'aspetto del gioco. So che prima da trasmissione ti ricordavi di quello che si giocava,
sì.
Che al giorno d'oggi i bambini non fanno, però il concetto del gioco portato nell'arte è il massimo.
Eh sì, questo è vero, allora proprio era un gioco bellissimo. Comunque, tornando alla scultura, questo è un tasto un po' particolare. Sono passato alla scultura per una malattia che ho passato, che adesso piano piano sta passando. Ho fatto un trapianto bipolmonare e l'11 novembre del 2019.
Una bella cosa pesante.
Pesantissima. Sono stato circa 10 anni sotto ossigeno. E ho conosciuto la scultura tramite la mia malattia, perché non riuscivo più a muovermi, mi muovevo pochissimo, mancando l'ossigeno perdi la muscolatura e non avevo più forze. Qua ce ne sono un po' anche.
Questo qua vuol dire che in realtà tu sei passato alla scultura proprio
per necessità, diciamo,
per andare avanti nella vita.
Eh sì.
Direi che questo, la scultura per te è proprio, posso permettere di dire, proprio una rinascita della tua vita.
Eh sì, è una rinascita, perché tutte le mie sculture, dopo, piano piano adesso arrivo, ti dicevo, non riuscivo più a fare quadri grandi, certi movimenti, alzando le braccia per me era quasi impossibile, non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe, per dire, e fare certi movimenti, pesi dei quadri, 2 metri, 1,5 metri, e un giorno devo fare qualcosa, mi sono seduto, mia moglie Barbara mi ha preso un pezzo di creta e fa prova a modellare qualcosa, ero fermo, seduto con l'ossigeno, e da lì, diciamo, sono partito e da zero. Sì, anche se prima, quando facevo il cuoco, facevo le sculture, però quella creta per me sconosciuta, e da lì sono partito e sono arrivato dove sono arrivato adesso. Non so dove che sono arrivato, però fino a qua sono arrivato.
Direi che la tua rinascita è quasi una favola.
Eh sì.
Direi che se posso darti un consiglio, anche un piccolo libricino con immagini, diciamo, da d'artista non sarebbe un'operazione da buttare via.
No, infatti ce ne sono tante persone che mi chiedono: perché non fai un libro, scrivi il tuo percorso, il perché, cosa è successo, non per raccontare la malattia, però anche per aiutare anche, diciamo, altre persone ammalate che mi sono un po' emozionato perché
direi di sì, direi che comunque il concetto è proprio che l'arte, a parte, diciamo, la fortuna di uno che è capace di avere l'espressività e la creatività, ma è anche importante per la vita. Io dico è una valvola positiva della vita, perché ci fossero tantissime persone che riescono a fare delle cose, è un fatto positivo, è che non tutti sono fortunati. Nel caso tuo, l'arte veramente ti ha dato una seconda vita.
Sì, l'arte mi ha fatto vivere, perché senza arte non so se adesso sarei qua. Adesso sono qua anche non merito solo per l'arte, per merito di mia moglie, la famiglia, che persone che mi hanno aiutato, perché da solo
sicuramente ti sei dato una mano. Prima tu ci hai creduto,
io
tu.
Ci credevo, io volevo vivere, volevo andare avanti, volevo fare, e a differenza dei primi anni che non volevo fare di niente, adesso voglio che le persone vedano le mie cose, allora devo andare avanti e devo fare, devo sperimentare ancora, non so dove arriverò, però ho in mente parecchie cose e piano piano penso di riuscire. Ma
per gli ascoltatori potremmo cercare di spiegare come riesci a realizzare le tue sculture, se mi permetti, le tue donnine.
Le mie donne, allora, come le creo? Prima di tutto sono quasi tutte donne, ho fatto due maschi, e tutte queste donne sono nate in un periodo particolare e hanno anche dei titoli particolari: l'attesa, dopo abbiamo la custodia dei sogni, il sogno avverato. Sono tutti percorsi di, diciamo, di momenti particolari,
situazioni
di vita, e tutte queste donne alla fine di tutte è sempre mia moglie, perché mia moglie è quella che mi è stata sempre vicina, è quella che mi ha dato la benzina per andare avanti, mi spronava, fai e devi fare per tenermi vivo. E tornando a come le faccio, adesso spiegarlo è un po' difficile perché sono un autodidatta e non vorrei mai che uno scultore
vedrai che ci riusciamo.
Io prendo, allora, come le creo? Prima di tutto prendo un'argilla bianca, un'argilla semirifrattaria con un 40% di Samot, che la Samot è o dovrebbe essere la stessa argilla secca, sbriciolata in vari spessori,
senso, è un impasto.
Un impasto inserita nell'argilla morbida che dovrebbe servire per il respiro della cottura, dovrebbe.
È legato alla cottura.
Sì. E con questo impasto io parto a Colombino, che il Colombino sarebbe, in poche parole, come fare i gnocchi.
Bravissimo.
Quando si fa il filetto per i gnocchi, e piano piano
crei una struttura
tipo piramidale, diciamo,
piramidale,
sul rotondo, e piano piano salgo. Ultimamente ho scoperto che, essendo la creta morbida, non so se è una cosa che fanno anche gli altri scultori, la riempio di carta da giornale bagnata, strizzata, che mi dà appena appena un sostegno perché non si pieghi, perché non cada, e piano piano aumento, arrivo alla testa, faccio la testa, aggiungo le braccia e piano piano poi il cappotto, i vari elementi, cintura, non cinture o cassetti, sempre in ceramica, dopo le mie valigie, che le valigie ci sono sempre.
E la cottura la fai?
La cottura adesso la faccio io.
Ah, la fai tu.
Da un mese e mezzo, due, mi sono preso un forno.
Elettrico o gas?
Elettrico.
Elettrico.
Sì, mi sono preso un forno abbastanza grande, 60 di altezza, un bel forno, ho fatto 3 cotture, però devo ancora sperimentare perché le portavo a cuocere. Adesso devo capire bene la cottura, il biscotto, non biscotto, la cottura per la ceramica, varie temperature.
Allora ti dico che probabilmente su sta cosa ci riuscirai, perché sicuramente è come fare il cuoco.
Sì, sì, sicuramente.
Cuocere la torta, questo così, ti possono dire sì. 180, 190, 15, 20, ma in realtà si sperimenta, e anche le cotture possono essere un ulteriore bagaglio tecnico che ti potrei fare, perché le cotture, anche lì c'è sempre una percentuale di che non si riesce a controllare.
Eh no, perché ci sono anche delle rotture. Adesso ho capito da poco tempo che non devo fare alzare la temperatura troppo velocemente. Ho scoperto che piano piano, allora prima la facevo da 0 a 500 gradi, la faccio andare velocissima, e da 500 ai 900, dopo dai 900 ai 1000, 1100. Invece ho scoperto che ci vuole il primo step, forse si dice, non so se è proprio esatta, ci vuole 3 ore e mezza, faccio il primo step da 0 a 300 o a 400, e dopo altre 3 ore per altri 200-300 gradi, altre 3 ore, e dopo ci vuole tutto il tempo di raffreddamento automatico.
Allora,
un
consiglio che ti do dal punto di vista tecnico: devi farti un libricino dove scrivi questa cosa.
Ho già iniziato.
Bravo.
Ho fatto le prime prove, ho fatto 2 cotture, sono andate perfette.
E perché le cotture dipendono poi dal tipo di creta che cuocerai, perché se tu cambierai il tipo di creta, di materiale, cambiano i tempi di cottura.
No, adesso per il momento userò sempre quella che uso io, questa Samoa bianca, perché adesso lo so usare, diciamo,
la riesci a controllare.
Piano piano farò delle prove, non farò delle sculture, farò degli oggetti, non so, particolari, qualcosa, per capire fino a dove posso arrivare, tipo non so, la cottura, la rottura o la grana, non so. Adesso farò delle prove con altre terre.
Sì, sì, comunque è un mondo da sperimentare, perché se non hai la fortuna di qualcuno che ti imbecca, che ti dà dei consigli, è solo provando, sperimentando, che troverai le soluzioni che poi ti serviranno per creare le opere.
Infatti adesso faccio tantissime prove, sia di colore per la ceramica, adesso forse sto pensando di andare da qualche ceramista, non so se dice ceramista, per capire le cotture o capire i tipi di terra da usare, perché io uso un tipo di terra per qualunque cosa, però abbiamo detto che ogni struttura ha un tipo di terra.
Sì, sì.
Però
sì, sì, io non, ti dico, non sono esperto. Ecco, direi che qua da noi ci sono gente che fa ceramica, però non sono tantissimi, perché purtroppo noi non siamo una terra radicata dal punto di vista di ceramico. Ci possono essere stati artisti che l'hanno sperimentata o la sperimentano, però non è un settore che diciamo è una cosa comune che abbiamo nel nostro territorio. Cioè noi il legno, capisci,
il legno, sì,
o il ferro, o anche qualcuno, come anche proprio in campo del marmo, non sono tantissimi. Perciò se tu trovi, ma ce ne sono, credo, anche
io ne conosco 2-3 in
ce
zona,
ne sono, sì,
in zona Rovereto o dintorni. È solo questione di che devo fare il passaggio.
Ma comunque se tu vai su Google e metti ceramica in Trentino, penso che ti vengano,
sì, sì,
fuori dei nomi.
Ci sono 3-4 anche molto bravi.
Sì, sì, no,
però devo capire se loro fanno corsi o no, è solo da capire, solo questo.
Ma penso che se tu trovi un artista, diciamo, che ha una certa esperienza, per conto mio è il miglior sistema per riuscire a carpire delle cose che poi ti servono.
A Verona ne avrei trovato un paio molto bravi.
Ecco, cioè, a Verona.
Però mi hanno detto al momento non aspetta, perché sennò ti contamini troppo. Tanto devi consolidare la tua persona, nel senso consolidare il tuo lavoro, che ti conoscono per quel certo tipo di lavoro. Se tu inizi a seguire certi maestri, magari ti contamini e ti sposti dalla tua come si può dire.
Io sono piuttosto, diciamo, positivo da questa cosa, cioè nel senso che Io ho visto che già nelle figure che stai usando usi un percorso, diciamo, della scultura che, diciamo, non è nuova, però io ho visto che mi pare una ventina, sei già riconoscibile, perché pur usando queste forme allungate, che ci sono anche altri artisti che l'hanno fatto o lo stanno facendo, però tu hai degli elementi dove sono convinto che ti riconoscono già. Perciò, per conto mio, è solo di cercare di capire, diciamo, delle tecniche, dei sistemi di cottura o di utilizzo di materiali, e poi sono convinto che comunque riesci lo stesso a portarli sulle cose che fai. Poi sarai tu che deciderai, penso, se dovrai cambiare, è una cosa tua. Io sono convinto che a un certo punto ci potrà essere la tua testa che ti decida: guarda, proviamo a cambiare, ma lo decidi tu. Ma non, infatti, è tanto la contaminazione, penso, di altre persone, ecco. Almeno
io penso che sicuramente cambierò. Quasi quasi adesso vorrei tornare, fare un passo indietro e tornare sulle prime sculture che facevo. Le facevo ancora più stilizzate, la testa rotonda senza nessun tipo di lineamento, le cosce grosse, un po' particolari. E quelle mi piacerebbe ritornare su quel.
Ma io direi però... che mi pare che l'hai già detto anche adesso in trasmissione, ma poi anche sulle due chiacchiere che ci siamo fatti prima di iniziare, ho sentito una parola che per conto mio è molto positiva, e sono convinto che sei già a un livello di maturazione, diciamo, nell'ambito delle cose che fai, che è già bella sostanziosa, perché già hai capito che importante è cominciare a levare, a togliere. Ecco, io sono convinto che quando scatta questo meccanismo vuol dire che già il tuo percorso è già maturo, e capisci, perché quando si sperimenta, si fa, si tende a mettere troppo perché si ha voglia di fare, di brigare, si attacca, si imbrina. Quando capisci che invece le cose devono diventare più essenziali e a levare, io sono convinto che è già un bel passo.
Penso di sì, perché le prime che facevano erano proprio stilizzate e mi piacevano tantissimo. Poi ho iniziato ad aggiungere il cappotto, aggiungere la cintura, dopo ho aggiunto i cassetti, le mie valigie, che quelle le metterò sempre, anche le valigie dei viaggi, e le casette. Dopo uso tantissimi i legni, abbino la ceramica o la mia scultura in terracotta con i legni, con delle basi in sempre che faccio io, con delle basi arrugginite, che la ruggine a me piace tantissimo. Però adesso è il momento di ritornare un passo indietro e fare qualcosa di...
Sì, non è un tornare indietro, ma in realtà è un modo per andare avanti.
Sì, sì, tornare indietro, non come le prime, però tornando quasi all'essenzialità, vediamo.
Probabilmente, perché tu, sono convinto che l'aspetto, diciamo, figurativo della forma della persona ti interessa, però probabilmente non è la cosa predominante. Probabilmente può darsi che la tua mentalità, diciamo dell'astrazione, dell'utilizzo di oggetti, di cose semplici, di oggetti, fra l'altro oggetti molto legati anche al concetto della famiglia, della casa, e probabilmente capisci che l'aspetto, diciamo, legato alla realtà non è così importante, ma devi semplificarlo.
Sì.
Capisci? Probabilmente può darsi che sia questo meccanismo che scatti.
Adesso vediamo, ma penso che sia proprio così. Però adesso è un periodo che è 2 mesi che sto creando e non creando, faccio disfo, perché c'è qualcosa che non ho, l'equilibrio non è perfetto come prima, allora devo ritrovarlo per ripartire. Però sono lì,
Questa fase sicuramente probabilmente è una fase molto interessante, e sicuramente ti porterà poi a fare qualcosa, perché è così, c'è, cioè, la sperimentazione, il pensare, il frullare le idee, sperimentare, prova, non prova, è fondamentale, diciamo.
Sì, sì, è fondamentale. Adesso vediamo se riuscirò a fare quello che ho in mente.
Allora, adesso io direi che, diciamo, potremmo, tu, visto che comunque il mondo dell'internet lo bazzichi,
sì,
è fondamentale?
Per me sì, io ho il mio sito, ho i miei vari siti, ho il mio sito
legato nel mondo artistico,
e dove inserisco le mie foto, le mie sculture. Adesso è un periodo che è un po' fermo, che non l'ho aggiornato, però in 4 anni circa più di 165.000 entrate per uno non conosciuto come me, penso che sia un bel...
Direi è fondamentale.
E poi vedevo che ogni mostra che faccio un incremento, perché sul mio sito ho un conta, come si chiama? Ho
dei numeri. Quasi come il contapassi,
conto le persone che entrano.
Sì,
e quando faccio mostre, diciamo mostre di un certo livello, perché come le ultime che ho fatto, c'è un picco enorme di persone che vanno a vedere per capire chi sono, chi non sono, e da lì vedono anche il percorso indietro, i quadri o dove sono stato, varie. Però per me un artista deve avere un sito.
Sono d'accordo anch'io. Importante. Facciamo pausa? Riprendiamo la nostra chiacchierata con Roberto e abbiamo i nostri ultimi minuti. Direi che potremo parlare un po' della tua attività che hai fatto bene o male l'anno scorso e penso questi primi mesi del 2020, e poi eventualmente progetti che hai, perché vedo che ti muovi parecchio.
Sì, io mi muovo parecchio. E tornando indietro, cose che ho fatto, l'ultimo ho fatto la mia personale a Roveretto, all'Urban Center, dal titolo L'inizio, che l'inizio era un percorso curato dal comune che parlava sulla violenza della donna, e il mio curatore Claudio Mattè mi ha inserito in questo percorso. Il titolo della mostra era L'inizio. Siccome mi ha conosciuto a un'altra mostra che ho fatto in un paesino vicino a Roveretto, a Nogaredo, Sacco, e lì avevo esposto una ventina di opere, ho fatto 3 giorni.
Nella chiesetta?
No, l'ho fatto al Palazzo Fredigotti.
Ah, ho capito.
Molto bello, dentro in un androne.
Sì,
e anche lì mi hanno fatto un articolo, una pagina di giornale intera bellissima, e il mio curatore Claudio Mattei l'ho conosciuto lì e siamo diventati amici, proprio curatori amici, e lavoriamo insieme benissimo, come se fossimo, non dico fratelli, però bene. E Claudio, vedendo le mie sculture, che erano queste donne, mi ha chiesto se volevo fare la mostra inserita in questo contesto, anche se la mia mostra non riguardava proprio sulla violenza della donna, però essendo donne inizio
era un complementare.
Sì, e abbiamo fatto un bel lavoro, sono passate tantissime persone, abbiamo fatto 15 giorni, 18 giorni di mostra, molto impegnativi. Claudio e il mio curatore, con lui abbiamo lavorato quasi 3 mesi per metterla in piedi, fare esposta, e lui è stato molto bravo a curarla. E dove, se non sbaglio,
sono venuto a vederla. Sì.
Nel frattempo avevo fatto un concorso dell'Human Rights sulla campagna di caduti e anche lì sono stato scelto con un'opera, e lì c'era un maschio che col respiro, che la scultura è una persona che guarda per aria e sta respirando e sta annusando l'aria, e quella figura sarei io. E anche questo curatore Roberto Ronca l'ha vista, gli è piaciuta e mi ha inserito in questo percorso molto bello, addirittura un'esposizione tutta gratis, l'artista doveva solo pagare il trasporto e avanti
sì, con il progetto lo conosco
molto bello, e adesso inizierà un'altra volta che col titolo mi sembra
è sulla donna,
sulla donna, violenza sulla donna, la donna salverà il mondo. Adesso sto lavorando anche per questo progetto sperando che che passi la selezione. E come lavori futuri, ho un paio di mostre in zona di Verona, stiamo allestendo piano piano, ci vuole qualche mese ancora da capire la location e cosa portare. Poi ha una cosa che io ci tengo, che il giorno esatto, guardiamo, il martedì 17 marzo sono stato contattato dall'Unione Ciechi e mi hanno chiesto se per una giornata porto le mie sculture in questo centro dove io dico faccio vedere, loro le guardano con le mani e ci sono queste persone, spiego la mia storia, perché ho fatto queste sculture, gli spiegherò della malattia e perché sono andato in quel contesto lì, e loro se le toccano, se le guardano una per una, e per capire le mie emozioni, loro hanno detto, perché loro toccandole sentono anche perfino le vibrazioni dell'artista quando fa la scultura. È perché loro hanno un tatto particolare, hanno una cosa.
Direi che questo progetto è bello perché in realtà, esatto, giustamente hai detto, i ciechi usano il tatto, però anche tu nel fare la scultura usi il tatto, dopo sì. Usi anche l'aspetto visivo, però è fondamentale la manipolazione, perciò loro in questo caso hanno molta sensibilità sui polpastrelli e loro riescono a recuperare diciamo la forma, è fondamentale, direi che è una cosa molto, molto interessante, sì. Molto stimolante,
A me piace tantissimo.
È un bel progetto questo.
Un bel progetto, e penso che farò anche una mostra al buio, non so se lo chiamano, è una mostra che portare le mie opere proprio al buio con le persone. L'unico problema, dovrò ancorarle bene al piedistallo, perché toccandole magari si possono spostare, lì devo ancora capire come bloccarle.
Devi trovare qualche soluzione tecnica, sì. O un bel biadesivo,
sì, qualcosa, adesso vedrò quello,
o addirittura metti sotto un po' di silicone, sì, ecco. O pistola calda, e sì. Poi ti si rovina la base, ma la base la sistemi.
Però è una cosa che sento al buio, le persone entrano e devono toccarle, e anche persone che ci vedono devono entrare al buio, sono delle sensazioni particolari, però è una cosa che ci tengo.
Purtroppo la nostra chiacchierata, vedi, peccato. Roberto, vedi che un'ora all'inizio hai detto che era troppo lunga, ma in realtà la chiacchierata, vedi che si potrebbe veramente star qua ancora a parlare, però i tempi della radio sono quelli. Ringraziamo Vito per il suo appoggio.
Grazie Vito.
E salutiamo i nostri ascoltatori. E venerdì prossimo ho un'altra artista di Rovereto, la Miceli, ballerina e pittrice.
Ballerina e pittrice, la conosco non di persona, però so chi è.
Perciò abbiamo due serate di artisti di Rovereto. Ringraziamo la radio e ringraziamo i nostri ascoltatori.
Grazie, buonasera. A tutti, buonasera.
l'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.